e prime pagine di oggi. Allora, di che si parla principalmente? Beh, si parla soprattutto di questa fatidica telefonata che è finalmente avvenuta fra Trump e Putin, ma diciamo spoiler, non ha per ora provocato particolari sconquassi né portato chissà quali novità, visto che diciamo il punto principale era l'indizione di una tregua che però non c'è stata. Questo più o meno dappertutto. Poi c'è ovviamente, ora più ora meno, la situazione a Gaza e in Medio Oriente. Ci sono i commenti sulla tornata, sulle varie tornate elettorali dello scorso weekend, in particolare diciamo quella più importante di tutti, quella romena, ma si è votato anche in Portogallo e in Polonia, e stante la partecipazione che è stata a volte altissima come in Romania, almeno per gli standard locali, a volte molto bassa come per il Portogallo, dove però si votava per la terza volta in 3 anni, insomma cose da far diciamo, cedere anche il più fedele, e, però diciamo ne esce fuori un quadro politico da tutte e tre queste situazioni che in qualche modo si assomiglia e che va anche un po' al di là della consueta e tradizionale divisione, almeno elettorale, fra destra e sinistra. Comunque se ne parla in qualche caso anche in maniera interessante. Poi c'è un po' di cronaca qua e là, e un po' di esteri anche oltre le due grandi guerre in corso, però tutta roba che poi dovremmo andarci a cercare più che altro nelle pagine interne. Allora, detto questo, iniziamo con i quotidiani più diffusi: Corriere della Sera, Trump, Putin, prove di tregua. Colloquio di 2 ore, informati Zelensky, Meloni e gli altri leader. Diciamo l'ordine di importanza non è questo, nel senso che Meloni sta decisamente dopo in questo momento, e lo vedremo poi quando andremo a parlare di cronaca politica nazionale. Donald apre i negoziati in Vaticano, a dire la verità è il Vaticano che ha aperto i negoziati. Comunque, lo zar, siamo pronti a lavorare con Kiev, ma manco per niente, visto che ha detto che di tregua non se ne parla. Vance dal Papa, l'invito alla Casa Bianca. Il Papa, diciamo, si è lasciato andare a tutti i gesti apotropaici più noti dall'una e dall'altra sponda dell'Atlantico. E insomma, quindi ci sembra una lettura molto ottimistica, fin troppo, della giornata di ieri da parte del Corriere della Sera, che però poi prosegue. C'è un'intervista al consigliere del Cremlino Sushkov, che dice: serve tempo, ma con gli USA nuovi accordi. In un secondo tempo, ma per ora non se ne parla. E poi Danilo Taino firma l'editoriale di oggi, che ancora su questioni diciamo di politica internazionale: l'intesa, la svolta, l'Europa e Londra più vicine. E questo è un altro tema importante, ovvero sia il riavvicinamento del Regno Unito all'Unione Europea. Sono stati firmati tutta una serie di memorandum e accordi fra il premier britannico e la presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio europeo. E sono accordi rilevanti e sembrano essere, condizionale e d'obbligo sembrerebbero essere il prodromo a altri ulteriori accordi che non riporteranno, almeno a breve termine, la Gran Bretagna nell'alveo europeo, ma sicuramente, diciamo, andranno a rinserrare dei rapporti che si erano rotti con la Brexit di 10 anni fa. Ancora altra intervista, stavolta al commissario all'economia Don Dombrovskis, commissario europeo all'economia, che in questo contesto di grande ottimismo però avverte che ci sono ancora problemi riguardo i dazi, le incertezze per i dazi e le tensioni commerciali pesano sulla crescita europea. Quindi la politica interna, le tensioni sul terzo mandato, il governo impugna la legge della provincia autonoma di Trento che ha innalzato da 2 a 3 il limite dei mandati consecutivi possibili per il presidente dell'ente. Per il presidente della provincia autonoma di Trento, che il Corriere della Sera chiama inopinatamente governatore, ma già fa ridere un governatore di una regione, il governatore di una provincia per quanto autonoma ancora di più. Comunque, per il presidente della giunta provinciale Fugatti, leghista, si tratta di un atto molto pesante. La Lega era contraria perché appunto voleva il proprio presidente rinnovato per un terzo mandato. E comunque di solito in questi casi litigano, ma a differenza di quanto viene a sinistra, a un certo punto poi si mettono sempre e d'accordo. Infine l'approfondimento a cura di Milena Gabbanelli sull'emergenza api: il 75% dei prodotti agricoli è a rischio, così la lettura del Corriere. Repubblica, anche qui titolone a 9 colonne, Trump Putin, negoziati subito, telefonata di 2 ore, il presidente russo, colloquio franco e utile, nessuna trattativa senza di noi, dice Zelensky, il Papa riceve avance e conferma la disponibilità al vertice di pace, decisi a sostenere l'iniziativa del Vaticano, dichiara la Meloni, che anche qui insomma la parola d'ordine è moderato ottimismo per quanto si può esprimere, ma insomma è decisamente un ottimismo della volontà più che della realtà. Poi abbiamo il Medio Oriente, Gaza, pronta l'occupazione, Israele va fermato, dice Borrell. Quindi anche qui su Repubblica c'è molto spazio per l'intesa sulla Brexit, Londra e Bruxelles tornano più vicine, l'Italia con la Lega che spacca il governo sul no al terzo mandato, come abbiamo visto. Poi da Merano ne scrive il giovane Corrado Augias, la neosindaca di Merano che rifiuta la fascia tricolore e la qualcosa, diciamo, porterà a tutta una serie di inevitabili polemiche. Immagino sia una rappresentante non della Südtiroler Volkspartei ma dell'altra lista, però obiettivamente non ricordo, e no, forse è proprio la Südtiroler Volkspartei, e va bene, se ne riparlerà. E poi c'è Alessandro Gassman che è intervistato, dice: cancellate il nome di mio padre dal teatro dell'odio. Questo perché l'approfondimento che andrà in onda dopo la rassegna stampa, quello sulla cosiddetta iniziativa Remigration 25, questa iniziativa dell'estrema destra europea si è tenuta alla fine in un teatro poco fuori Milano intitolato proprio Vittorio Gassman, che peraltro, diciamo, aveva anche dovuto cambiare il suo nome in quanto nome di evidente origine ebraica all'epoca, e il figlio, insomma, si è abbastanza adirato per questo e chiede il cambio del nome del teatro. A questo punto la stampa: Trump, trattiamo la pace dal Papa. 2 ore di telefonata con Putin, che chiede lo stop agli aiuti militari. I colloqui inizino subito, dice Donald, poi chiama anche Meloni. Sull'Ucraina non c'è ancora la svolta. Ecco qua, la stampa, diciamo, si avvicina un po' più al realismo. Più sanzioni alla Russia, dice Merz. Netanyahu a Gaza, la carestia va evitata per motivi diplomatici. Vabbè, non stiamo a investigare troppo sui motivi non nobili. E vabbè, e lasciamo stare pure qui. E così il presidente USA non ha ottenuto nulla, scrive Anna Zafesova in un commento che mi sembra centri perfettamente la giornata di ieri. Poi abbiamo Leone XIV, il Papa, che offre un negoziato umanitario in Vaticano. Nella pagina degli interventi ce n'è uno di Giulio D'Antona, sempre a proposito del Papa, in cui si segnala come diverse voci americane vedano nel nuovo Papa anche una sorta di cura per il vespaio statunitense. Speriamo, diciamo, siamo nella fase in cui si attribuiscono al Santo Padre, diciamo, poteri ancora più soprannaturali di quelli di cui normalmente dispone. Sempre su queste questioni Veronica De Romanis parla del modello della Chiesa per la globalizzazione. Allora, sempre dalla stampa, dalla prima della stampa, che come di solito è sempre, diciamo, piena di commenti, sempre sulle questioni di politica internazionale, abbiamo Natali Tocci che scrive: perché i volenterosi diffidano dell'Italia, a proposito, diciamo, delle ultime, in realtà, polemiche più interne all'Italia che esterne riguardo, come dire, la poca presenza del governo italiano sui tavoli internazionali che contano. E ancora l'accordo fra Londra e l'Unione Europea, ma Brexit non è finita, ricorda giustamente Bill Emmott. Certo, quella sta ancora tutta lì. Del resto non ricordo quanti anni ci siano voluti per far entrare all'epoca il Regno Unito, peraltro con tutta una serie di particolarità, all'interno della Comunità Europea. Diciamo, sono 10 anni da qui alla Brexit scorsa, sono decisamente troppo pochi per immaginare qualsiasi tentativo di rientro. la riorganizzazione e il miglioramento dei rapporti invece sì, si può fare e in effetti si sta facendo. E molto spazio sulla stampa c'è anche altrove, però sulla stampa probabilmente per ragioni geografiche di più, per tutto quello che sta avvenendo in merito al cosiddetto delitto di Garlasco. Le due madri di Garlasco, c'è una foto di queste due donne, ovvero sia la mamma della vittima e la mamma di quello che fino ad oggi è stato l'assassino riconosciuto da parte della giustizia italiana, però sembrerebbe che stia sempre più scricchiolando quella ricostruzione. Oggi gli interrogatori nascondono la verità, dice Elisabetta Stasi, è tutto troppo, dichiara Rita Poggi, sicuramente sì, decisamente troppo. Questa la lettura della stampa. Altri grandi quotidiani nazionali, abbiamo il Messaggero, telefonata Trump-Putin, negoziati sì, tregua, no, ecco, piuttosto secco ma piuttosto diciamo sintetico ed esplicito il Messaggero. Poi anche qua abbiamo la prima picconata alla Brexit, intesa Unione Europea Londra su pesca e difesa. C'è grande spazio per il processo riguardo nei confronti di Gérard Depardieu, non per tutte le vicende di cui si è tanto parlato in questi giorni in Francia, ma per una presunta aggressione che ci sarebbe stata l'anno scorso nei confronti di uno dei più famosi fotografi romani. E infine conferma che le acque nel governo in questi ultimi giorni non sono particolarmente quiete e quindi ci si sente in dovere di intervenire. Alessandro Campi, attualmente accademico di Vaglia in quel di Perugia, se non vado errato, editorialista del Messaggero e non solo, ma che diciamo a suo tempo fu un protagonista non secondario della nuova destra, diciamo fine anni 70, inizi anni 80, e che ha una importanza notevole nel lungo percorso che poi ha portato oggi a Fratelli d'Italia. Insomma, Alessandro Campi, che viene da quel mondo lì, si sente in dovere di firmare un editoriale dal titolo Le fughe in avanti dei quattro volenterosi, in cui ufficialmente diciamo se la prende con il gruppo dei cosiddetti volenterosi, ma nei fatti cerca di difendere la Premier e il suo governo, diciamo, dalle critiche che le sono arrivate di recente. Non un segnale buonissimo. Certo, dall'altra parte della barricata c'è il vuoto pneumatico e quindi possono anche dormire tranquilli, però bisogna segnalarlo tutto ciò. Anche il Manifesto apre con Putin un filo, il filo sarebbe quello telefonico che ieri ha unito Trump e Putin, e poi in taglio alto abbiamo i giorni più letali dell'anno a Gaza, escalation militare e aiuti minimi per calmare gli alleati, reportage dal valico di Rafa, la firma è quella di Chiara Cruciati. Poi abbiamo l'OMS La sanità mondiale senza i soldi di Washington, così riparte la nuova Organizzazione Mondiale della Sanità deamericanizzata, e parte con il nostro rappresentante, il rappresentante italiano, che si astiene insieme ai rappresentanti di Russia, Iran, credo anche Israele e un altro pugno di paesi, in merito alla prevenzione delle future pandemie. Ecco, siamo in ottima compagnia. Poi le cose di politica interna più o meno sono quelle, principalmente questa polemica sul terzo mandato, ma insomma non sarà questo a far scoppiare il governo. E molta attenzione per il Portogallo, per le elezioni in Portogallo, dove tre elezioni in tre anni, ricordiamolo, quindi insomma anche un elettorato piuttosto stanco. Elezioni in Portogallo dove ha vinto il premier conservatore uscente, ma senza maggioranza, e sta facendo pressione, Montenegro si chiama, sui socialisti affinché entrino al governo in una sorta di grosse coalizione alla portoghese, anche perché l'alternativa è un'alleanza con l'estrema destra di Chega. Male i socialisti, ma malissimo tutte le altre forze della sinistra più o meno radicale, che hanno perso oltre un terzo dei propri voti. Così le elezioni in Portogallo per il Manifesto. Con questo possiamo chiudere la lettura del quotidiano. E i giornali di destra, segnaliamo Libero ci parla, la cosa più interessante sono le 16 pagine di speciale per il compleanno di Vittorio Feltri, fondatore di Libero, e vabbè, diciamo possiamo andare oltre. La cosa più interessante è che La Verità e Il Giornale hanno posizioni opposte sulla giornata di ieri. Trump, Putin, serve il ruggito del leone, scrive La Verità, anche se poi è costretto a dire che alla fine non c'è stato molto di che. Il Giornale parla invece di un altro bluff di Putin sulla pace. E insomma, non si marcia uniti quest'oggi dalle parti dei giornali di destra. Poi abbiamo Il Sole 24 Ore, qui è tutto sul PNRR. L'apertura, piano nazionale di rinascita e di resilienza, da rivedere il 48% del piano, i ministeri chiedono ritocchi su 170 dei 351 obiettivi rimasti, molte le modifiche sulle ferrovie, dall'alta velocità al sud al terzo valico. Alta velocità, diciamo, è una definizione che è sempre piuttosto vaga, perché ormai si inserisce in questo maxi contenitore l'alta velocità vera e propria, cioè le linee dove si può arrivare almeno a 300 km all'ora, insieme ai raddoppiamenti o a quadruplicamenti in realtà più tradizionali. Poi il governo intanto accelera sul ponte di Messina e le autostrade, vedremo un po'. Quindi abbiamo molto spazio per il patto fra Unione Europea e Regno Unito, dalla difesa al commercio, una nuova era post-Brexit. E le previsioni macroeconomiche, che non sono buone da nessuna parte, In Europa l'Unione Europea riduce la stima del PIL italiano, del prodotto interno lordo italiano, a più 0,7%, la Germania resta a crescita zero. Negli Stati Uniti, dopo che il debito USA è stato declassato, cosa che insomma non avveniva da secoli, tassi di interesse dei cosiddetti T-bond sono aumentati fino al 5%, e non è un buon segno questo, purtroppo. Così la prima pagina del Corriere della Sole 24 Ore. Dopo il Sole 24 Ore andiamo ad Avvenire, anche qui insomma si tenta di instillare un po' di ottimismo nella giornata di ieri, lentissimo disgelo sul conflitto tra Russia e Ucraina, l'attività diplomatica resta intensa però senza concreti passi avanti. Leone 14, dopo Zelensky incontra Vance, la Santa Sede si conferma crocevia per la pace. Poi abbiamo la fotonotizia dedicata al Foggia Calcio, clan in campo, Foggia commissariato, incassi e bonus nel mirino della criminalità. Io non che stupisca molto, ecco, questa notizia. Anche Avvenire, come il Sole 24 Ore, mette l'accento sul problema del maxi debito per gli USA, gli Stati Uniti schiacciati dal peso del maxi debito dopo il taglio del rating. Con questo possiamo chiudere la lettura di Avvenire. C'è spazio sicuramente per anche la prima pagina del Domani, sull'Ucraina insomma possiamo andare oltre perché più o meno non si dice nulla di nuovo. C'è grande spazio invece per quello che è probabilmente il peggiore degli assessori della giunta comunale romana, Alessandro Onorato. A Roma l'assessore assunto dagli amici, la pista degli affari sospetti di Banca Progetto arriva anche a Onorato, direttore di Baser. Diciamo sulle inchieste io come al solito andrei molto molto cauto. Sul fatto che Onorato rappresenti diciamo il punto di convergenza politico, e questa è una cosa legittimissima, ma se ne deve discutere politicamente, di tutta una serie di interessi da Federalberghi in giù, ecco, di questo si potrebbe discutere e sarebbe interessante discutere, chi lo sa. Andiamo a concludere quindi, a proposito, con le questioni relative alla giustizia. Non ce le offre però l'Unità, che invece apre sul sit-in del PD davanti alle sede RAI per chiedere basta silenzi sui referendum. E poi c'è Bobo Craxi che ricorda l'approvazione dello Statuto dei Lavoratori, che fu approvato il 20 maggio del 1970, 55 anni fa. Uno dei padri era appunto il giuslavorista socialista Gino Giugni. Lo Statuto è un tesoro socialista, difendiamolo col voto, dice Bobo Craxi. Infine il dubbio, anche qui c'è la telefonata, insomma il dubbio non ci crede molto. C'è il richiamo di Mattarella sulla sanità, sono intollerabili i divari, adesso serve un'intesa proficua fra Stato e regioni. C'è una lettera lettera del legale di Marco Poggi a proposito del caso Garlasco, che scrive: non si può riscrivere il processo di Garlasco come se si trattasse di una fiction TV. E poi diciamo sempre giustizia, ma andiamo fuori dall'Europa, nell'Ecuador piagato dal narcotraffico, dice Daniel Noboa, in Ecuador piegheremo narcos e corruzione, speriamo bene. Questa era l'ultima pagina che avevamo sotto mano, quella del dubbio di oggi. Ci prendiamo una breve pausa musicale e poi passiamo alla lettura degli articoli all'interno dei quotidiani.
Back with another one.
ora 9 trascorse da 4 minuti, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo a proseguire la nostra rassegna stampa con la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi, così come abbiamo fatto per le prime pagine, anche per quanto riguarda gli interni. Iniziamo dal Corriere della Sera, che apre, come fanno più o meno tutti, sulla telefonata Trump-Putin, che però diciamo non ha per ora avuto grandi risultati. Sulla tregua Trump sente Putin, titola il Corriere, Mosca e Kiev trattino ora. Che cosa c'è poi oltre, diciamo, al racconto così, questo un po' embedded? Scrive da Mosca Marco Imarisio: il colloquio franco che tradisce tensione. Colloquio franco è la definizione che si dà regolarmente in questi casi. Prima le concessioni, poi il cessate il fuoco, posizioni ancora lontane mentre i falchi premono. E poi dall'Ucraina l'intervista allo storico ucraino Yaroslav Rishak: il vero nodo non sono i territori, servono garanzie per assicurarci di non essere attaccati in futuro. La Cina potrebbe imporre la pace subito, secondo Rishak, ma per il momento non è così. E poi la situazione sul campo, che rimane sostanzialmente inalterata. Mosca avanza ma senza sfondare. Qui siamo a pagina 5, nel Mar Nero Kiev è in vantaggio, l'affondo nelle zone occupate costa recluti ai russi, le linee di rifornimento sono sempre più difficili. Quindi abbiamo l'altro fronte diplomatico, l'altro versante di un fronte che forse è tutto uno, vicepresidente statunitense che nella sua visita romana ha portato al Papa una lettera con l'invito negli Stati Uniti alla Casa Bianca. Con lui c'era anche il ministro degli esteri, insomma, questo è il segretario di Stato Marco Rubio, che è cattolico pure lui, anche se sono due cattolicesimi un po' diversi, perché Rubio viene da una famiglia, un ambito culturale personale di origine latinoamericana, quindi cattolico da sempre, potremmo dire, mentre Vance, come è noto, è un convertito anche da relativamente poco tempo. Il breve punto lo fa Giuseppe Sarcina: i punti comunes con Francesco sono il vero ostacolo per i trampiani. Dice: una quota consistente di credenti negli Stati Uniti non ha apprezzato i richiami di Papa Francesco, non muri ma ponti, ancora braccia aperte perché arriva spinto dal bisogno. Queste idee sono idee che Leone ha subito rilanciato con forza. Da questo punto di vista in Vaticano ci sarà continuità, così come non cambierà l'atteggiamento diffidente, se non ostile, da parte dei fedeli americani più tradizionalisti nei confronti della Chiesa di Roma. Ecco perché la sfida più difficile per Vance sarà quello di spiegare ai cattolici simpatizzanti di Trump che è giusto avere rapporti più distesi con la Santa Sede. Così Sarcina sulle relazioni fra Stati Uniti e Santa Sede. Poi vabbè, c'è la Meloni che si dichiara pronta a facilitare i contatti nell'ipotesi di negoziati in Vaticano. Immagino che il Vaticano, diciamo, si faciliti da solo da questo punto di vista. C'è molto spazio qui anche altrove per questo caso del terzo mandato, della legge sul terzo mandato nella provincia autonoma di Trento, dove sostanzialmente la Lega è in disaccordo con i suoi alleati di governo, anche perché diciamo, il presidente della giunta provinciale trentina è leghista, e anche perché il un altro pezzo da 90 della Lega, il presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, anche lui è arrivato al secondo mandato, quindi per legge non potrebbe più candidarsi alla guida della sua regione. In Trentino la Lega contro gli alleati, leggiamo a pagina 12, è un caso politico il terzo mandato, la legge sul terzo mandato, il governo impugna la legge della provincia, ma c'è il no dei salviniani. Passiamo a questioni di più ampio respiro. Londra e Bruxelles firmano il dopo Brexit, qui siamo a pagina 16. Un patto storico, dicono i leader, svolte su difesa e pesca, ma molti punti restano da chiarire. La pesca, che fu uno dei, adesso ce lo siamo scordati, ma fu uno dei punti dirimenti della propaganda sulla Brexit 10 anni fa, è stata poi anche una delle più grandi delusioni, perché quando poi si ottenne l'uscita dall'Unione Europea i pescatori britannici furono costretti a scoprire che in realtà gli nuovi accordi sulla pesca erano tutti a loro svantaggio. C'è una lunga intervista poi al deputato David Lammy, ministro degli esteri, che dice, che si dice molto contento, ovviamente abbiamo lasciato l'Unione Europea, ma nessuno ha suggerito di lasciare l'Europa. Per adesso non ci sarà il ritorno comunque alla libertà di circolazione, insomma non si rientra nello spazio Schengen. Poi abbiamo ancora gli altri esteri, Gaza, subito dopo, ordine di fuga da Khan Yunis, sarà un attacco massiccio, annuncia Israele, proteste anti Hamas nel sud della striscia, l'appello di 22 paesi, aiuti subito ai civili, Francia, Regno Unito e Canada si dicono pronte a riconoscere lo Stato palestinese. Poi da Gaza alla Romania, in Romania il nuovo presidente Dan è già al lavoro, la sfida è riunire il paese, il leader nel primo giorno da presidente in pectore rassicura l'Europa, ha vinto, lo ricordiamo, con il 53,6% dei voti contro il 45,6% del rivale di estrema destra Gheorghe Simion. La Libia, con Giovanni Bianconi che continua a occuparsi della vicenda al-Masri, su cui adesso è la Libia a prendere le distanze, a mostrare di volersi liberare di lui. Libia, dove la situazione è leggermente migliorata rispetto a quanto accaduto qualche giorno fa, quando si profilava lo scoppio di una nuova e più pesante guerra civile, ma insomma siamo sempre sul filo del rasoio. Purtroppo. Mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda le questioni internazionali. Le cronache di Roma le leggiamo più tardi, e poi insomma ci sta tutta una serie di reportage a pagamento, ecco, mettiamola in questo modo, che però possiamo tranquillamente bypassare. Non bypassiamo invece l'economia, che si apre con un pezzo di Federico Fubini che ritroviamo più o meno anche su tutte le altre aperture delle sezioni dedicate all'economia, effetto Moody's sui mercati. Moody's è l'agenzia che ha declassato il debito degli Stati Uniti venerdì. Effetto Moody's sui mercati: giù il dollaro e i titoli di Stato statunitensi. Dopo il declassamento, i rendimenti del debito americano superano il 5% a 30 anni. Ovviamente, diciamo, più il diciamo c'è incertezza e più il rendimento di un titolo di Stato aumenta. Se uno diciamo compra un titolo di Stato libico, sempre che esistano, avrà un rendimento spaventosamente alto, perché c'è il forte rischio che poi fallisca tutto. Se compri un titolo di Stato invece di un paese ritenuto molto molto solido, il rendimento è molto basso, perché c'è la sicurezza che sarai rifuso di tutto. Ecco, questo aumento del rendimento dei tassi statunitensi, insomma, potrebbe sembrare una cosa così da addetto ai lavori, ma non è proprio così. Repubblica, anche qui partiamo a tutto Trump e Putin, ma insomma non c'è molto di nuovo rispetto a quello che abbiamo letto sul Corriere. Non c'è molto di nuovo neanche per quanto riguarda il colloquio di J.D. Vance con il Papa e l'invito negli Stati Uniti d'America. C'è così un po' di gossip sul vicepresidente statunitense che ha fatto un po' di bella vita qui a Roma. Per quanto riguarda invece la Palestina, di cui Repubblica si occupa subito dopo, c'è una lunga intervista a Josep Borrell, che dice: l'Unione Europea deve fermare Israele, basta con i doppi standard. Siamo stati troppo divisi per avere un impatto reale su questa tragedia, abbiamo solo mandato cibo e farmaci quando ci è stato consentito. Beh, ma questa è la grande tragedia dell'Europa, insomma, finché non si agisce uniti si sarà sempre così. E poi da Gaza, palestinesi in corteo contestano Hamas, almeno 200 persone sono scese in strada a Gaza gridando slogan contro gli islamisti. Notizia che abbiamo visto sul Corriere e che ritroveremo anche con più diffusione sulle colonne del manifesto. L'accordo fra Regno Unito e Unione Europea viene raccontato con il dettaglio anche di quello che è stato effettivamente firmato, in particolare per quanto riguarda le relazioni scientifiche e la pesca. Arrabbiatissimo Farage, che parla di una resa, arrabbiatissimo anche Boris Johnson, che definisce il premier un utile idiota di Bruxelles. Insomma, più o meno, diciamo, i toni che ci eravamo ricordati 10 anni fa. Sulla vittoria in Romania del neo presidente Nicosiur Dan si esprime un politologo ungherese, Boris Kalnoki, che dice: quello di Dan è stato un voto contro Orbán. Una delle spiegazioni della vittoria è stata la straordinaria mobilitazione della minoranza ungherese in Romania. In alcune aree il 90% ha votato per lui, una tendenza che si è vista molto in Transilvania. Tutto questo mentre Orbán invece appoggiava il candidato dell'ultradestra Simion. E poi anche in Romania, ma questo ormai è una costante di tutto, almeno del mondo occidentale, ma forse non solo, a favorire la vittoria del sindaco di Bucarest è stata l'enorme mobilitazione nelle città. Così le elezioni in Romania, Poi abbiamo la Libia per Al-Masri, omicidi e torture, le nuove accuse della Corte Penale Internazionale, intanto in Libia sequestrati 12 milioni al trafficante. Per il presidente Deiba le pressioni su Roma per liberarlo non furono del governo ma di una milizia. Vabbè, o forse di tutte e due. Una breve dall'Argentina ci dice che il partito di Milei ha vinto le consultazioni per le elezioni di 30 dei 60 rappresentanti dell'Assemblea Legislativa della città autonoma di Buenos Aires. E poi l'OMS, dicevamo in apertura, patto sulle pandemie, l'Italia si astiene all'Organizzazione Mondiale della Sanità con la Russia e l'Iran. Il testo preso di mira dai Novax passa con 124 sì in commissione, ma l'esecutivo Meloni non si schiera. Oggi previsto il voto in assemblea. Ottima compagnia. Grande spazio pure qui per la questione del terzo mandato, ma insomma credo che se ne uscirà in maniera tutto sommato non troppo traumatica. Magari mi sbaglio io, però vedremo. E su Garlasco non ci sono grandi novità, a parte insomma il tentativo di tenere alta l'attenzione. L'economia con la rottamazione per le auto che ritorna, fondi del PNRR per le elettriche, una quota destinata alle colonnine dirottata a un nuovo ecobonus fino a 11.000 euro. L'obiettivo è sostituire 39.000 vetture, mi sembra un po' pochino, 39.000 vetture, incentivo maggiore per i redditi più bassi. Insomma, fossero solo 39.000, non è che ci combineremmo granché. E poi le previsioni, suppongo 39 milioni, e le previsioni per i dati macroeconomici, dazi, più incertezza che ai tempi del Covid, l'Unione Europea taglia le stime, l'Eurozona cresce dello 0,9%, l'Italia solo dello 0,7%, la Germania al palo, Dombrovskis dice che se il commissario all'economia servono azioni decisive, rallenterà la corsa dei prezzi, disoccupazione in discesa. E dagli Stati Uniti, dall'Europa agli Stati Uniti, dopo Moody's per il dollaro arrivano mesi di debolezza, quello che l'agenzia ha scritto era già noto al mercato, ora gli occhi su inflazione e crescita. Con questo possiamo chiudere la lettura della Repubblica, anche qui le cronache romane a seguire. Andiamo adesso a dare un'occhiata al Manifesto, anche qui si apre con Trump e Putin, ma anche qui diciamo si nota la sostanziale mancanza di qualsivoglia novità al termine della giornata di ieri. Poi abbiamo la situazione a Gaza con questo reportage di Chiara Cruciati dal valico di Rafa, al confine tra la vita e la morte, il frastuono incessante dei raid a poca distanza, gli aiuti bloccati, fame, burocrazia, armi di guerra, un reportage dal valico di Rafa. Poi ancora l'OMS, pure qui, ne scrive da Ginevra Nicoletta Dentico, Ucraina, Palestina, pandemie, riparte l'OMS deamericanizzata, l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prima senza Washington, la sigla globale resta centrale ma è costretta a tagli pesanti, saltato un terzo del bilancio. Qui diciamo il voto, l'astensione comune italo-russo-iraniana non viene segnalata, sarà sicuramente una disattenzione. Poi c'è molto spazio da New York per i conti statunitensi, Moody's declassa il debito USA, arriva il conto, crollano i bond, riaprono i mercati finanziari dopo il declassamento ed è un disastro, titoli pubblici e dollaro in crisi, deficit, debito e Trump economy, ormai l'ordine delle piazze finanziarie è sell America, vendete l'America. A proposito di America, di Stati Uniti, diciamo, qua la questione è decisamente diversa. E, è morto qualche giorno fa un uomo che aveva piazzato un'autobomba davanti a un centro per la fertilità di Palm Springs in California. E viene definito un pro-mortalista che voleva fare guerra ai pro-vita e sterilizzare il pianeta dalla sofferenza della vita. Questo è quanto emerge da un presunto manifesto scritto da questo Guy Edward Barkus, identificato dall'FBI come autore. Presunto manifesto che così a occhio sembrerebbe voler nascondere, diciamo, una certa simpatia per ambienti di estrema destra che forse è bene non segnalare troppo da parte dell'FBI. E che cos'altro per quanto riguarda il manifesto? Sicuramente la grande attenzione per il Portogallo, il dilemma socialista, opposizione o intesa con la destra. Il premier uscente Montenegro vince, ma senza maggioranza assoluta. Scega trionfa e spinge per entrare al governo. Scega è la formazione di estrema destra. Lascia il leader del Partito Socialista. Calo netto della sinistra, dal Partito Comunista al blocco di Scherda, perso il 35% dei voti. Con questo si chiude la pagina dedicata alle cronache. Siamo nei giorni di Cannes e nella pagina dedicata a Cannes, come non segnalare il film che speriamo di vedere in Italia, il film brasiliano The Secret Agent di Kleber Mendonça Filho. 1977, lo definisce così Giulia Dagnolo Vallan, storie di vite cancellate nel Brasile sotto dittatura. Nella corruzione dell'autoritarismo il film smaschera la sua natura più politica. Con questo chiudiamo anche la lettura del manifesto, brevissimo intermezzo musicale e poi concludiamo con le testate nazionali che ci mancano e a seguire, come sempre, le cronache romane.
To treat you so bad, you shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friend and smile, I thought that it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. Oh, sooner or later, one of us must know that you just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hidden. Couldn't see how you could know me, but you said you knew me, and I believed you did. When you whispered in my ear and asked me if I was leaving with you or her, I didn't realize just what I did hear. I didn't realize how young you were. But sooner or later, one of us must know that you're just doing what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see when it started snowing. Your voice was all that I heard. Couldn't see where we were going, but you said you knew, and I took your word. And then you told me later, as I apologized, that you were just kidding me, you weren't really from the farm. And I told you as you clawed out my eyes that I never really meant to do you any harm. But sooner or later, one of us must know that you just did what you're supposed to do. Sooner or later, must know that I really did try to get close to you.
minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto della nostra rassegna stampa. Allora, dal Manifesto passiamo alla Stampa di Torino. Sulla Stampa, diciamo, di particolare c'è sicuramente l'intervista allo storico britannico Donald Sassoon sul sugli accordi fra Gran Bretagna e Unione Europea. È interessante perché va un po' non contro, diciamo, ma oltre l'entusiasmo che si respira più o meno dappertutto. È un piccolo passo, è solo l'inizio. Ora attenti al bluff di Farage. Così lo storico britannico. L'Unione Europea resta l'unica opportunità che abbiamo. Starmer è un leader senza coraggio. Che cosa dice Sassoon? Dall'altra parte dell'oceano le cose non stanno procedendo come Starmer prevedeva, perché gli USA non si comportano come un amico speciale, siamo solo uno dei paesi sottoposti ai dazi. L'Europa dunque è l'unica alternativa che abbiamo. Con i vostri 450 milioni di cittadini siete il nostro mercato principale, quindi direi che a noi conviene. perché è così critico con Starmer? Perché è un leader che non ha il coraggio e la statura di portare avanti le cose che dice. Ripete che vuole migliorare il paese, ma non esprime una vera forza di cambiamento interno. E poi ha abbandonato le tradizioni socialdemocratiche del paese. Gli va bene che i Tories di Kemi Badenoch siano messi peggio. Io non gli perdono di aver accettato la Brexit il giorno dopo la sconfitta di Corbyn nel 2019, cioè quando si è preso il partito. Fino a poco prima era quello che chiedeva ai 420 un secondo referendum. E ancora dice, ma gli chiedono, ma Farage sta crescendo enormemente, addirittura nei sondaggi, che dicono sempre un po' quello che vogliono, però nei sondaggi ha superato il Labour, potrebbe essere il prossimo premier. E Sassoon risponde: è senza dubbio il personaggio politico che si è spinto più avanti negli ultimi anni, quasi da solo mette enorme agitazione nel partito più antico, i Tory. Non ha molti seggi ma molto consenso e popolarità, spaventa tutti, laburisti e conservatori, trascinandoli alla loro destra rispettiva. Io credo che sia un bluff, sta bene all'opposizione, al governo devi moderarti, Meloni lo dimostra, può distruggere il bipartitismo tradizionale del Regno Unito ma non andrà oltre. Nonostante questo è un rischio perché non si sa cosa possa combinare. Eh sì, perché poi c'è chi va al governo e si modera e chi invece no. E per il resto sulla stampa, diciamo, abbiamo tutte questioni che abbiamo già visionato altrove. Anche sulla stampa però a questo punto andiamo a vedere i reportage da Cannes e in questo caso segnaliamo Spike Lee che presenta a Cannes Highest to Lowest, di nuovo insieme a Denzel Washington. Spike Lee rifà la cosa giusta, titola la giornalista della stampa. Questo è l'anno in cui si vive pericolosamente, ha detto lui, sono figlio degli anni 70 e penso che la storia di questo paese sia fatta di artisti ribelli, la guerra del Vietnam, le canzoni, i film. Così la lettura di della stampa. Andiamo adesso ad Avvenire. Allora, anche qui tutto si apre con il colloquio di Trump e Putin è a pagina 4. Prima c'è giustamente il Papa che annuncia il suo viaggio a Nicea e soprattutto organizza la diplomazia internazionale. Poi abbiamo le elezioni in Romania. Avvenire in questo caso intervista un professore di storia dell'Europa orientale a Firenze, all'Università di Firenze, Stefano Bottoni, autore del libro Orbán, un despota in Europa, e anche lui, come abbiamo visto sulle colonne di Repubblica, anche Bottori dice a essere stata determinante la paura di finire come la paura di finire come l'Ungheria, e in particolare una spinta fortissima è stata data dalla minoranza ungherese in Transilvania, che ha votato praticamente in proporzioni bulgare e Dan, nonostante il premier, il presidente ungherese Orbán, avesse dato indicazione di voto per Simeon, cioè per il candidato della destra. Su quello che aspetterà il nuovo presidente, dice giustamente Bottoni, c'è un enorme problema sociale nel paese. Se si guarda la distribuzione del voto si vede chiaramente come Dan abbia vinto nelle città, anche quelle piccole, e Simeon nei villaggi e nelle zone rurali che sono molto arretrate. C'è un'evidente divisione sociale dello sviluppo. La Romania ha fatto un salto enorme negli ultimi anni e proprio grazie all'Unione Europea, ma lo sbilanciamento è forte, la distribuzione della ricchezza sul territorio molto ineguale. Dana si è distinto come sindaco di Bucarest, un uomo intelligente, ma la sfida che ha davanti è enorme, e di certo Simeon, che ha solo 39 anni, si attaccherà a ogni suo errore. Così l'intervista a Stefano Bottoni. Poi c'è il Portogallo, ma anche su questo, diciamo, abbiamo già letto abbastanza. possiamo proseguire con un con un deciso parere negativo di Avvenire nei confronti della posizione del governo sul lotto. L'Avvenire, diciamo, si è sempre distinto per una feroce lotta al gioco d'azzardo di qualsiasi tipo, sia legale sia illegale, quindi anche il lotto, che è un gioco d'azzardo a tutti gli effetti. Meloni fa cassa con il lotto, scrive Matteo Marcelli. La concessione a IGT per 9 anni porterà allo Stato oltre 2,2 miliardi, più del doppio della base d'asta, e questo, diciamo, anche perché evidentemente si darà mano un po' più libera al concessionario. Poi abbiamo gli Stati Uniti frenati dal macigno del debito, i bond ai massimi e il rebus tagli fiscali, perché sono stati promessi tagli fiscali alla qualunque, e adesso però bisogna trovare una soluzione. Dopo il declassamento di Moody's, che ha abbassato il rating di Washington, gli investitori preoccupati dal disegno di legge su centinaia di miliardi di dollari di nuovi sconti di imposta, che però non sono finanziati. Così l'economia in Nord America. Poi nella cronaca di Milano che c'è, si parla di carceri, ne parleremo ovviamente anche per quanto riguarda il dubbio fra poco. Spazi sovraffollati, tanto stress e pochi educatori in Lombardia. 3.000 detenuti con disagi psichici. Per Giancarlo Cerveri della Società Italiana di Psichiatria e Psichiatria Forense è solo la punta dell'iceberg di un problema più grosso, che riguarda anche la mancanza di operatori in carcere. La scopertura degli organici supera il 10%. Così la cronaca milanese di Avvenire, con cui chiudiamo la lettura del giornale. E infine l'ultima testata nazionale di cui dobbiamo segnalare qualcosa è il Dubbio. Allora, per quanto riguarda il Dubbio, dalle carceri, la cronaca, insomma, non quotidiana, ma ci avviciniamo. Un detenuto di nazionalità marocchina di 41 anni si è tolto la vita nel carcere russo Cutugno di Torino, dove si trovava da pochi giorni in seguito a un arresto per resistenza, oltraggio e lesioni. L'uomo, in attesa dell'udienza di convalida, è stato trovato impiccato con dei lacci nel padiglione B intorno alle 6 del mattino dagli agenti di servizio. Il personale del 118 giunto sul posto ha potuto solo constatarne il decesso. A darne notizia il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe, che attraverso il segretario regionale ha espresso cordoglio e allo stesso tempo ha lanciato l'ennesimo grido d'allarme sulle condizioni del sistema penitenziario italiano. Siamo di fronte a un'emergenza nazionale legata al disagio psichico in carcere e al rischio suicidario. Più psicologi e psichiatri, migliore formazione, rafforzamento degli organici e presidi di prevenzione autolesiva. Questi eventi sono una sconfitta per lo Stato e segnano profondamente i nostri agenti. Servono strumenti concreti per tutelare la sicurezza di tutti, inclusi detenuti con patologie psichiatriche. Queste ormai neanche più sulle brevi vengono messe queste notizie, a parte i quotidiani, appunto, più sensibili come il Dubbio. Sempre dal Dubbio il ricordo di Ebru Timtik, morta dopo 238 giorni di sciopero della fame. La battaglia di Ebru Timtik è durata 238 giorni, giorni in cui ha scelto volontariamente di non mangiare, utilizzando il proprio corpo come ultima arma di resistenza contro uno Stato che della giustizia aveva ormai fatto uno strumento di intimidazione. È morto il 27 agosto del 2020 a 42 anni, dopo mesi di sciopero della fame iniziati insieme al collega Itak Ünsal, per denunciare l'assenza di un processo equo e l'uso politico della giustizia in Turchia. Entrambi facevano parte dell'Associazione degli Avvocati Progressisti, CHD, e furono arrestati insieme ad altri 18 colleghi. Le accuse si fondavano su presunti legami con il DHKPC, un partito rivoluzionario messo fuori legge, e su una singola testimonianza contraddittoria. A rendere ancora più assurda la vicenda, l'uso di criteri come la frequenza dei colloqui con le famiglie dei clienti o il suggerimento di non rispondere agli interrogatori trasformati in prova d'accusa. Il 14 agosto 2020, nonostante condizioni di salute gravissime e una certificazione di non idoneità alla detenzione da parte dell'Istituto di Medicina Legale, la Corte Costituzionale turca respinse la richiesta di scarcerazione. Secondo i giudici non vi erano reperti disponibili che dimostrassero un pericolo critico per la vita o l'integrità morale o materiale dei due imputati. Poco dopo, Tim Tik e Unsal trasformarono lo sciopero della fame in un digiuno mortale nel giorno simbolico del 5 aprile, giornata degli avvocati in Turchia. Ebru Tim Tik è stata la quarta vittima di quel processo politico che ha visto morire sempre per scioperi della fame anche Elin Bolek, solista del gruppo Yorum, digiuno di 288 giorni, il bassista Ibrahim Gökçek, 323 giorni, e Mustafa Koçak, 296 giorni, prigioniero politico. Tutti accusati in base alle stesse leggi antiterrorismo, tutti colpiti da una repressione che ha colpito duramente il dissenso, l'opposizione, la libertà di espressione. La repressione colpì anche la sorella di Ebru, Barkin Timtik, condannata a oltre 20 anni, e Selçuk Kozagaçlı, presidente del CHD, a 13 anni. La loro colpa: avere difeso famiglie sfrattate per far posto a speculazioni edilizie, donne aggredite per non portare il velo, oppositori politici del regime di Erdogan. Essere incriminato fu persino il suggerimento ai clienti di avvalersi della facoltà di non rispondere, trasformato in indice di colpevolezza sulla base di una statistica. Questa persecuzione affonda le radici nelle epurazioni seguite al tentato colpo di Stato del 2016. Con la legge antiterrorismo del 25 luglio 2018 il governo ha esteso il proprio controllo al sistema giudiziario, arrivando a istituire un organismo di sorveglianza con accesso diretto a tutti gli ordini forensi. Eppure nemmeno le carceri lager del sultano sono riusciti a zittire la protesta. Dalla prigione Aytaç Ünsal scrisse: abbiamo fatto della nostra vita uno strumento di difesa, difendiamo le nostre vite tra le macerie, facciamo la guardia alle prove sotto il cemento, seguiremo le cause che difenderanno le vite che costruiremo insieme alla nostra gente. Nel 2025, 5 anni dopo la morte di Ebru Timtik, nulla è cambiato. Aytaç Ünsal è di nuovo in carcere. Nessuno degli artefici di quella campagna repressiva ha pagato il prezzo politico o giudiziario, ma il nome di Ebru Timtik resta impresso nella memoria collettiva, non solo in Turchia ma a livello internazionale. La sua battaglia, come quella di tanti morti nel silenzio, è diventata simbolo di una resistenza civile che continua. Così il dubbio sulla vita, la lotta e la morte di Ebru Timtik e dei suoi compagni e compagne nelle prigioni turche. E chiudiamo la rassegna stampa, diciamo, con temi decisamente diversi e meno importanti, quelli che campeggiano sulle cronache romane, che non è che ci sia molto da dire, perché la cronaca romana del Corriere della Sera ci parla di tante multe a bar e ristoranti fra Piazza Navona e Campo dei Fiori, e i residenti che si lamentano per i tavoli in mezzo alla strada. Non c'è molto altro, se non una storia di una ragazza romena che è scomparsa e che è stata con ogni probabilità rapita, che fa decisamente impressione. E questa è la cronaca romana del Corriere. Quella di Repubblica ci parla delle baby gang del Eure, del centro commerciale Euroma 2 e Massimo. Scarpe, soldi e cellulari, raid delle baby gang tra i ragazzini dell'Eur. E poi Trastevere, ostaggio della Movida, e l'intervista al padre di un dodicenne che è stato preso a pugni per un paio di sneaker. Mi pare pure qua la cronaca di Roma della Repubblica non ci offre granché. E allora, su queste note possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani, come sempre, intorno alle ore 8. Breve intermezzo musicale, poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da dare, oppure se andremo direttamente con